L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
Non poteva cominciare meglio il turno di Champions League Unplanned delle nostre italiane, con l'Atalanta che passeggia sul sintetico a casa dello Young Boys 6-1, un'Atalanta che veramente non si ferma mai, capito la parte che apriremo sicuramente questa mattina, la vittoria anche dell'Inter di misura, ma potevano essere molti di più. Per quanto mi riguarda è finita 2-0, perché annullare quel gol per un fallo di Thuram è veramente, veramente molto lontano dal concetto di calcio che conosco e ricordo io. Vittoria anche del Milan, sofferta nel punteggio ma non nella sostanza, certo regali da una parte e dall'altra in difesa, però il Milan è stato bravo ad approfittarne. 3 su 3, ottime notizie per il calcio italiano, perché questa unplanned di successi proietta nel ranking UEFA stagionale l'Italia al secondo posto alle spalle dell'Inghilterra. Inghilterra con 9.857 punti, l'Italia immediatamente dietro a 9.500, quindi insomma ci facciamo sempre del male nei giudizi. Poi sicuramente magari sarà quasi tutto bello bello e spettacolare in Premier, però le nostre italiane quando vanno in Europa stanno tornando ormai da anni a farsi rispettare e lo stanno facendo veramente bene. Buongiorno da Vincenzo Marangiola, Giorgio Sorano in cabina di regia. Oggi anche giornata di Champions, sempre che si completerà con la Juventus qui. Tanti interrogativi, tante difficoltà da affrontare, il Bologna, anche insomma presenteremo anche naturalmente questo, però presentiamo soprattutto Xavier Iacobelli. Ciao direttore, ben ritrovato, buongiorno.
Buongiorno Vincenzo e buongiorno agli ascoltatori.
Che spettacolo ieri l'italiano, io mi tengo l'Atalanta per ultima perché ti voglio fare delle domande. Partirei insomma dal Milan, perché sembrava ci serviva una risposta dal Milan dopo il bruttissimo pareggio interno contro la Juventus, 0-0, zero emozioni, tanti fischi, serviva un pizzico di coraggio, il pizzico di coraggio è arrivato. Certo qualche errore, stonatura difensiva c'è ancora, però quanto è importante anche per la classifica questa vittoria del Milan?
Molto importante, perché consente a Fonseca di coltivare legittime ambizioni anche di qualificazione diretta agli ottavi di finale, ricordando che ci sono ancora 3 partite da giocare, peraltro assolutamente alla portata della formazione rossonera, quantomeno sulla carta. Ma molto importante anche perché, come tu sottolineavi, dopo lo scialbo pareggio con la Juventus, invece in Slovacchia abbiamo rivisto un Milan all'altezza delle sue ambizioni europee, e soprattutto a dargli la sveglia è stato Leao, ed è questa l'altra notazione positiva che il Milan si è portato a casa dalla trasferta di Champions League. Quindi gli scenari che si prefigurano per i rossoneri in Europa sono assolutamente positivi. Adesso si tratta di ritrovare continuità di vittoria in campionato, perché la classifica ci dice che 10 siano i punti di distacco del Milan dal Napoli capolista, sebbene i rossoneri, come sappiamo, debbano recuperare la partita con il Bologna.
Sempre più in crescita, no, Leao? Forse un po' meno Tio Hernandez in questo momento, però il fatto che la panchina non gli sia piaciuta è stato lo stimolo che Fonseca cercava di dargli per riaccenderlo, e ha funzionato da questo punto di vista.
Beh, certamente sì, ma sai che le sorti, le fortune del Milan siano legate in buona parte al rendimento della nazionale portoghese, lo sappiamo sin dai tempi del 19° scudetto. È stata una prestazione alquanto positiva, e più in generale comunque ha dimostrato che la squadra abbia potenzialità di ulteriore crescita, che adesso però deve sviluppare in campionato.
Direttore, poi c'è stata la vittoria dell'Inter, vittoria pulita, 1-0, diciamo è arrivata grazie a un autogol, quindi se dovessimo trovare proprio il pelo nell'uovo non si è riuscito a concretizzare l'enorme di mole di lavoro fatta, però l'Inter in questo momento, in attesa delle gare di questa sera, prima in assoluto in questo maxi girone di Champions League, ed è un segnale di forza a livello europeo molto importante.
No, un segnale di forza terribilmente eloquente. Per la prima volta nella sua storia fra Coppa dei Campioni e Champions League mai l'Inter aveva giocato 5 partite di fila senza subire un gol. È l'unica squadra con la difesa inviolata delle 32 che sono in vista nella classifica del girone unico della prima fase della Champions League. E questo vuol dire molto. Peraltro, altra notazione significativa, Inzaghi rispetto alla gara di Verona, dove il Milan aveva maravaggiato, ha cambiato la formazione per 8 undicesimi, lasciando soltanto 3 giocatori in campo rispetto allo schieramento che aveva deciso di allineare al 20 gol. E anche questo è un segnale di forza. Vuol dire che tu disponi di un organico talmente dal punto di vista qualitativo e quantitativo, tale da garantire una competitività assoluta, e questi sono i risultati.
Che segnale è, direttore, il fatto che l'Inter in Europa sia così invulnerabile dal punto di vista diciamo del subire gol, e invece magari forse il tallone d'Achille in campionato è la vulnerabilità lì dietro?
Beh, sai, il tallone d'Achille però fino a un certo punto.
Sì, beh, certo.
In questo momento è un punto da Napoli capolista. Cioè, voglio dire, poi non è che tutte le partite siano uguali e che gli avversari offrano lo stesso di competitività e di apportabilità. Io credo che il bilancio dell'Inter fino a questo momento sia molto molto brillante, che non è un mistero quanto la volontà dei giocatori dell'Inter e di Inzaghi, della società, di arrivare sino in fondo in questa Champions League venga poi confermata dai risultati sul campo.
In attesa di Bologna-Lille, partita sicuramente complicata, non ci aspettiamo niente di particolare, però siamo sicuri che il Bologna magari riuscirà a trovare una reazione, fare la sua partita, e soprattutto di Aston Villa-Juventus, se ne parleremo tra poco, qui qualche perplessità e paura in più, ma lo stesso Emery ha confidato ovviamente in maniera molto sorniona e scaramantica che gli andrebbe bene anche un pareggio. C'è da dire che questo Unplayn ci proietta al secondo posto del ranking UEFA, questo che segnale è per il nostro calcio?
Ma sai, ma non è una novità che il nostro calcio sia ritornato ai massimi livelli di competitività in ambito internazionale. Nelle ultime due stagioni, quelle precedenti l'attuale, 5 sono state le finali disputate dalle nostre squadre nelle 3 competizioni UEFA. L'Atalanta poi ha riconquistato l'Europa League dopo 25 anni di assenza dal bilancio del calcio italiano. Allora si chiamava Coppa UEFA e venne vinta dal Parma di Alberto Malesani nel 99. Quindi non mi stupisce affatto questo prepotente ritorno di competitività del nostro calcio, ed è legittimato dal ranking della UEFA, che non mente. Tra l'altro, a fine stagione, con quel meccanismo che comporta lo scarto dei risultati nella quint'ultima stagione, perché verranno prese in considerazione quelli delle 4 stagioni successive e di quella che è attualmente in corso, l'Italia, se continua così, avrà ottime chance addirittura di piattarsi prima e quindi di avere di nuovo altre 5 formazioni nella prossima edizione della Champions League.
Arriviamo un po' alle tra virgolette note dolenti, perché la partita ancora si deve giocare, quindi speriamo che siano note di gloria anche questa sera. Però a Birmingham contro la Aston Villa arrivano a Juventus ridotte ai minimi termini, 14 giocatori di movimento più i portieri. In pratica, se questa sera serviranno cambi, ne potranno essere fatti soltanto 3, quindi ci si augura che non sia necessario dover mandare Pinzoglio in attacco, per fare una battuta, ma insomma una battuta per sdrammatizzare un momento molto complicato in casa Juventus. Intanto ti chiedo se di necessità si farà virtù, perché poi la Juventus quando è alle strette tira sempre fuori qualcosa in più, e quanto il tifoso juventino si deve preoccupare di questa situazione?
Sulla prima ipotesi che tu hai formulato, credo non ci siano dubbi, rammentando ciò che accade in occasione della trasferta in Germania a Lipsia. Però rimane una constatazione che intanto questa emergenza e infortuni diventa sempre più preoccupante. E rammento ciò che si diceva un anno fa, quando nelle stesse situazioni si ritrovò Allegri e si disse che allora c'era un problema di preparazione atletica, eccetera, eccetera. Tu vai a giocare contro l'Aston Villa, Birmingham, contro una formazione che in questo momento sconta già un pesante distacco dal Liverpool capolista in Premier League, ma vuole a tutti i costi qualificarsi agli ottavi, e presumo che l'ambiente sarà particolarmente caloroso, per usare un eufemismo, è evidente che devi contare sulla capacità di reazione della squadra agli infortuni che ha registrato quest'ultimo periodo. E poi c'è la questione dell'attacco. Tu sei andato a giocare a San Siro contro il Milan schierando Koopmeiners, falso centravanti, con 38 di febbre. E questa sera il centravanti dovrebbe essere Weah. Quindi qui sì, conferma quanto in estate fosse sarebbe stato necessario ingaggiare un'altra punta per rafforzare il reparto offensivo, perché Vlahovic, che non ha giocato a San Siro in precedenza, aveva inanellato 16 presenze su 16 fra campionato e Champions League, ed è chiaro che non essendo un robot avesse anche il diritto di lamentare un acciacco muscolare.
Detto questo, però, poi insomma, quello che spaventa un po' di più è che tanti infortuni hanno tempi di recupero enormi, lunghissimi, e quindi è inevitabile che ci sono due casi, direttore. Uno è Nico Gonzalez e l'altro è Douglas Luiz. Che idea ti sei fatto su questi due infortuni e sul fatto che magari si comunica poco, che poi sappiamo che c'è anche la privacy su alcune motivazioni di tipo, di salute. Ti stai facendo degli interrogativi su queste lunghe assenze? Per Nico Gonzalez sono passati quasi due mesi, per Douglas Luiz e dal riscaldamento pre-stoccarda che è fuori, doveva essere neanche lesione per lui. Che cosa sta succedendo lì?
Ma sai, evidentemente soltanto lo staff medico della Juventus conosce i dettagli e soprattutto la tempistica necessaria per il recupero dei due calciatori, che erano stati accolti con grande giubilo, stanti i loro precedenti e il loro valore assoluto, che non può essere messo in discussione evidentemente da questi malanni. Però rimane un dato di fatto, cioè che su di loro Thiago Motta non possa contare. Quindi qui sta e risiede la difficoltà del momento contingente della Juventus, che peraltro, come ben sappiamo, è chiamata ad una continuità di risultati anche in campionato se vuole rimanere agganciata al treno di testa, perché ci sono 5 squadre nel fazzoletto di un punto, 6 squadre nel fazzoletto di 4 punti, la sesta è la Juventus, però le informazioni che la precedono stanno marciando a vele spiegate e non sono alle prese con l'emergenza di infortuni che invece assilla Thiago Motta.
Che insomma stasera dovrà trovare delle soluzioni alternative. Noi, mi ricordo, direttore, presentammo la sfida contro il Milan immaginando la bella favola di UEA che non si è praticamente materializzata. Lì secondo te è stata una prudenza da parte di Motta per dire intanto metto un palleggiatore di più a centrocampo così limito i danni e provo a portare a casa almeno un pareggio e poi ha funzionato, o avresti osato un pochettino di più?
No, ma sai, posteriori ovviamente queste sono valutazioni che ci stanno, ma che non possono motivare le scelte dell'allenatore, se non, come tu hai rimarcato, il fatto che Motta desiderasse comunque conseguire un risultato positivo a San Siro e ci è riuscito, e questo è un titolo di merito considerate le condizioni di partenza della Juventus prima di scendere in campo contro il Milan. Però adesso c'è la Champions League, e in Champions League, se vuoi continuare a coltivare le ambizioni, le aspirazioni di qualificazione diretta agli ottavi senza passare sotto le porche caudine dei playoff, devi fare risultato a Birmingham.
Che sarebbe sicuramente un grande tocca sana, intanto quindi vediamo questa sera quali saranno sicuramente le scelte fatte da Thiago Motta. Ti chiedo anche, direttore, se ti aspetti a questo punto che ci sia un ritorno anche per quanto riguarda l'attacco sul mercato da parte di Giuntoli, o se si aspetterà ancora una volta di avere un referto un po' più chiaro però dal G-Medical sulle condizioni di Milik?
Io me lo auguro per la Juventus, e soprattutto se lo augurano i tifosi bianconeri, perché sai, anche Milik quando ritornerà avrà bisogno del tempo necessario per guadagnare la migliore condizione. A volte si sottovalutano i meccanismi del recupero di un calciatore che si è infortunato, che per lungo tempo è rimasto fuori squadra, se non inattivo, se non impegnato solo e soltanto nel lavoro di recupero fisioterapico post-infortunistico. E quindi c'è una tempistica da rispettare. Non è pensabile che Milik si rimetta a disposizione di Thiago Motta e di punto in bianco comincia a segnare due gol a partita. Si impone un riposto in attacco sul mercato di gennaio, che poi sia difficile trovare un attaccante da Juve, questo è un altro paio di maniche. Ma qui evidentemente si misurerà una volta di più la bravura di Giuntoli nel trovare la soluzione.
Che succede, direttore? Poi tra un po' ci sentiamo anche un po' gli audio, intanto stanno arrivando delle note audio, Giorgio Solani l'ascolta, c'è anche dei messaggi, fa proprio Fabio da Birmingham che è lì a vedere da juventino la sua Juventus che fa visita praticamente a casa sua, quindi ci sentiamo il suo audio e sentiamo un po' la tua risposta. Ma che sta succedendo al City, direttore?
Ma sai, tutte le grandi squadre, anche una formazione che ha vinto 6 delle ultime 7 Premier, di cui 4 consecutive, qual è il City di Guardiola, vivono cicli che si iniziano, raggiungono lo zenit e poi fatalmente si avviano alla conclusione. Ho ascoltato e registrato, come presumo l'abbia fatto tu e l'abbiamo fatto anche molti di coloro i quali
hanno la bontà di seguirci gli sfoghi di Guardiola dopo ogni sconfitta. Il pareggio con il Feyenoord è arrivato dopo 5 KO consecutivi, evento mai successo nella carriera di Guardiola, che ha sottolineato quanto gli manchino titolari, a cominciare dal pallone d'oro Rodri. Però è altrettanto vero che noi stiamo registrando in questa stagione una flessione di rendimento generale della squadra dei Citizens, nonostante Haaland continui a fare il suo, e questa è la dimostrazione di quanto un giocatore del calibro di Rodri fosse un'eccezione alla regola secondo la quale tutti sono necessari ma nessuno è indispensabile. Rodri invece al City è indispensabile come.
Beh, lo si vede. Direttore, prima di passare alle note audio e quindi di tornare un attimo alla Juventus, io devo farti una domanda. Tu conosci molto bene la realtà di Bergamo, conosci molto bene l'Atalanta, conosci molto bene Gasperini. Qual è il segreto di Gasperini? C'è un segreto, un qualcosa? Perché cambi l'ordine dei fattori, ma il risultato non cambia, anzi aumenta, anzi cresce. L'Atalanta cresce in bellezza. Quest'anno, ecco, Gasperini aveva detto: piuttosto che una bella donna, la tentazione di una bella donna, resto con la mia famiglia. Perde Scamacca, perde Koop Miners, rischiava a un certo punto di perdere anche Lookman. Non si è perso d'animo sicuramente lui, non si è persa d'animo l'Atalanta, che poi rinforzi e come li ha trovati, e adesso insomma ha una squadra che anche in panchina può attingere a risorse clamorose. È la vera Juventus in questo momento, se vogliamo, l'Atalanta, per panchina, per rendimento e per qualità. Qual è però il mistero, o comunque il segreto di Gasperini, se c'è?
No, ma non c'è nessun mistero, non c'è nessun segreto. C'è, a mio avviso, l'affermazione di un modello che parte da lontano. Parte da quel 4 giugno 2010, quando Antonio Percassi ridiventò il presidente proprietario dell'Atalanta e trovò la squadra in Serie B. È un lavoro frutto della programmazione, frutto della scelta di uomini giusti collocati al posto giusto. È il risultato della straordinaria bravura di Gasperini, che può contare sulla solidità di una società che, tu citavi prima, la rosa a sua disposizione. Ma vogliamo parlare una volta di più del mercato condotto dall'Atalanta, che in giugno riscatta De Ketelaer, primo calciatore di una squadra italiana, secondo i dati Opta, a partecipare a 5 reti nella stessa partita in Champions League, 2 gol e 3 assist. L'operazione De Ketelaer, riscatto dal Milan, complessivamente è costata 27 milioni. E poi si fa male Scamacca e in meno di 3 giorni l'Atalanta ingaggia Arteghi, acquistando il cartellino dal Genoa, pagandolo 22 milioni di 3 milioni di bonus. E poi prende Samardžić, pagato 20 milioni dall'Udinese. E poi prende Zaniolo, un'operazione che, se comporterà l'operatività del diritto di riscatto, ammonterà a 23 milioni di euro. E poi prende Kosunu, stopper, o per meglio dire difensore centrale del Bayer Leverkusen, campione di Germania, vincitore della Coppa di Germania, nazionale della Costa d'Avorio, vincitore della Coppa d'Africa. Non ci vuole molto a capire che questa società, che ha appena registrato 9 bilanci inutili consecutivi, grazie alla sua solidità si è mossa sul mercato come si deve muovere una grande squadra, perché questo è il livello assoluto dell'Atalanta in ambito internazionale. Ha vinto l'Europa League, è al numero 17 in questo momento del ranking UEFA per club, insieme con l'Arsenal e con il Porto. E tutto si tiene, non c'è nessun mistero. C'è la capacità di Gasperini di inserire nel proprio meccanismo di gioco offensivo, Atalanta vanta il miglior attacco del campionato, 34 reti, e nell'arco degli ultimi 59 giorni, cioè dal 28 settembre, data del pareggio con il Bologna, a ieri, data del 6-1 e la vittoria più corposa dell'Atalanta in Champions League nell'arco della sua storia, ha disputato 12 partite, ne ha vinte 10, pareggiate 2. Questi sono i numeri di un fenomeno che è sotto gli occhi di tutti e che certamente però non è il frutto né di un miracolo né di una congiuntura astrale positiva.
È frutto di un grandissimo lavoro da tutti i punti di vista, compreso quello, soprattutto quello proprio strutturale, da tutti i punti di vista. Giorgio, sentiamoci questa nota audio.
Ciao Vincenzo, sono Fabio da Birmingham e oggi vado a vedere la partita. Vabbè. Sugli infortuni della Juve, una cosa che penso da anni ormai, è che magari si fa fatica a dire, a esprimere. Io credo che potrebbe anche essere un problema di continassa, magari provare a portare la squadra nuovamente a Vinovo e apportare delle migliorie ai campi del nuovo centro sportivo della Juve. Tutto qui, grazie, ciao.
Sono in tanti che mettono un po' sotto accusa i centri sportivi, qual è secondo te? Perché ieri poi Thiago Motta, direttore, ha detto è chiaro che non sono normali questi infortuni, ma non riguardano soltanto noi. Qual è, sicuramente le tante partite, ne abbiamo già a lungo parlato, però sui recuperi fisici hai la sensazione che si possa far di più?
Ma sai, questo evidentemente soltanto i medici, i fisioterapisti, i preparatori atletici di uno staff che dal punto di vista delle eccellenze è uno dei migliori in assoluto possono rispondere a questa domanda, ma io non credo che tutto questo sia legato alle condizioni dei campi della Continenza, che risulta essere uno dei migliori centri sportivi italiani. Temo invece che il fattore moltiplicazione delle partite e degli impegni risulti decisivo per spiegare questa catena di infortuni che peraltro assila non soltanto la Juventus ma anche molte altre squadre. D'altra parte, tanto più giochi quanto più il rischio di farti male viene incrementato. È la palissiana questa conclusione, ma lo dimostrano, lo certificano i numeri degli infortuni. Noi dall'inizio dell'anno solare 2024 nel campionato italiano abbiamo registrato 34 legamenti crociati rotti. Questo è un dato di fatto.
Che sono veramente tantissimi. Ti chiedono, direttore, cosa ne pensi anche un po' di quella che potrebbe essere la rivale di questa sera della Juventus, dell'Aston Villa. C'è da preoccuparsi, una squadra che invece è battibile, che la Juventus anche con 14 giocatori di movimento potrebbe battere?
Ma sai, tutte le formazioni che a questo livello in campo internazionale, soprattutto formazioni della Premier League pronti, sono e si rivelano avversari tosti. Perché questo? Perché sappiamo benissimo quale sia il valore assoluto del campionato inglese, quale sia nella fattispecie il ruolo dell'Aston Villa, che era partito benissimo in questa linea di questa stagione, adesso però, se non vado errato, si ritrova all'ottavo posto del campionato inglese con 19 punti alla pari di Tottenham e Nottingham Forest e a 12 punti di distacco dal Liverpool. Però nella classifica del girone unico della Champions League continua ad alimentare le speranze di qualificazione agli ottavi di finale. Quindi è un avversario tosto, un avversario che deve essere preso con le molle, un avversario che ha segnato molto, 19 gol, ma molto ha subito 19 gol, quindi è in perfetta parità nel conto delle reti realizzate e di quelle incassate. È un avversario che certamente punta anche sul fattore campo, alla portata della Juventus. Se la Juventus non avesse avuto questi problemi, faremo discorsi di altro tenore. Adesso è importante, a mio avviso, uscire dal Villa Park con un risultato positivo.
Ti chiede un nostro amico tifoso interista cosa ne pensi delle parole della sindaco, sto andando a leggere, a recuperare un attimo il messaggio che mi sono perso, ecco sì, delle parole del sindaco di Amsterdam, ricordiamo un po' quello che ha detto, no? Non sono graditi i tifosi della Lazio perché hanno simpatie, diciamo che non ci rendono, sono a recuperare per l'espressione di disordine estremisti di destra, antisemite e razziste, non sono ben graditi ad Amsterdam. Ti chiede il nostro ascoltatore tifoso della Lazio se cosa ne pensi, ecco, tu sostanzialmente di questa decisione, penso, comunque di queste parole.
Io penso, Vincenzo, che un conto sia la responsabilità penale individuale di chi si macchia di gesti e di azioni razziste e discriminatorie e un altro invece sia una generalizzazione che non la Lazio, la tifoseria della Lazio, i tifosi della Lazio, la Lazio stessa non meritano. Peraltro, verrebbe da dire, in questa circostanza, da che pulpito viene la predica, visto quello che è accaduto ai tifosi del Maccabi in occasione dell'ultima partita che la loro squadra ha giocato ad Amsterdam, dove si è scatenata una caccia all'ebreo. Quindi questo bisogna ricordarlo anche al sindaco di Amsterdam, perché nessuno, evidentemente, ha il diritto di scagliare la prima pietra né di impartire lezioni.
C'è anche un'altra nota audio, Giorgio, ce l'andiamo ad ascoltare.
Buongiorno, una considerazione da rivolgere al direttore Iacobelli, sempre puntuale, preciso. Allora, io sono un tifoso del Milan e sono chiaramente conscio dei problemi che ha la squadra, però vedo anche da parte dei tifosi del Milan stesso, oltre che alla stampa, una continua voglia di sottolineare i problemi. Cioè, io di questa Champions mi prendo le ultime 3 vittorie di fila che ha fatto il Milan, segnando 9 gol di cui 6 in trasferta. Credo sia siano state una buona risposta, no? Per quanto riguarda il cammino in Champions. Dall'altra parte, io non voglio fare paragoni con l'Inter, no? Però l'Inter ha vinto 3 partite, 1-0 di fila, una su rigore, una con un autogol. Ripeto, l'Inter è più forte del Milan. Però vedo un accanimento nei confronti del Milan eccessivo, ben conscio dei problemi che ha il Milan. Grazie.
Allora, molto equilibrata la riflessione / domanda del nostro amico, che sono sicuro che ti troverà d'accordo, direttore.
Sì, mi trovo d'accordo, credo che sia una considerazione molto pertinente, perché è vero, ma è un dato di fatto, che la partenza in campionato non sia stata delle più felici, fino alla svolta impressa con la vittoria nel derby e successivo successo nei confronti del Lecce, ma poi è stato il ritorno di questa altalena. Però bene fa l'ascoltatore a rimarcare come in Champions League, anche qui, c'era stata la falsa partenza, le 2 sconfitte con Liverpool e Bayern a Leverkusen, ma poi seguita da 3 vittorie, l'una più importante dell'altra, soprattutto quella di Bratislava, a mio avviso, in ordine cronologico, assume un rilievo particolare alla luce della delusione partita nel confronto diretto con la Juventus, dal quale era scaturito uno scalpo 0-0. Quindi io ritengo che in questo momento il Milan debba trovare continuità di vittorie in campionato, perché si è rimesso in carreggiata in Champions League, la stagione è ancora molto lunga, ci siamo lasciati alle spalle soltanto un terzo del torneo di Serie A, così come le prospettive di qualificazione agli ottavi siano diventate ancora più concrete dopo il 3-2 di Bratislava, alla luce dei 3 ultimi impegni che attendono i rossoneri nella prima fase della Champions stessa. Quindi credo che in questo momento questa vittoria, anche dal punto di vista psicologico, si rivelerà molto preziosa per il Milan e per Fonseca.
Che ne pensi dell'ipotesi, sempre che sia poi concreta, reale, che si manifesti di una presidenza FIGC in mano del Piero?
Ma sai, intanto si tratta di capire, perché queste sono schermaglie che a mio avviso scandiranno il cammino che ci separa dall'appuntamento del 3 febbraio, quando si terranno le elezioni per il rinnovo della presidenza federale. Sappiamo quanto l'attuale presidente Gravina non abbia ancora sciolto la riserva e al tempo stesso abbia affermato di essere consapevole di contare su una maggioranza che gli consenta la rielezione. Si tratta di capire in primis se a Del Piero questa eventualità, ovvero candidarsi alla presidenza della Federcalcio, interessi oppure no, perché si tratterebbe evidentemente di cambiare in maniera molto rilevante le attuali molteplici attività del grande capitano della Juventus. Non uso il suffisso ex, perché Del Piero è e resterà per sempre il capitano quando si parla in ambito bianconero. Ciò detto, capiremo nelle prossime settimane l'evoluzione di questa situazione e soprattutto comprenderemo se si è trattato di un ballon de sé, come dicono gli amici francesi, oppure se esista un'ipotesi concreta. Ma ripeto, il primo che ovviamente è chiamato a comunicare quali siano le sue intenzioni è l'interessato.
Direi proprio di sì, quindi insomma, e non sono convinto che lui abbia espresso già parere in merito, quindi forse se ne parla più dall'esterno che sia, non è nata proprio ancora da lui questa cosa qua, però chiaramente il suo l'opinione più importante per capire se è una cosa fattibile oppure no. Direttore, grazie come sempre, direttore Xavier Cobelli.
Grazie a te, è stato un piacere come sempre, buona giornata a te e agli ascoltatori.
Ciao direttore, noi ci fermiamo, torniamo tra poco, Rotocalcio, nel frattempo è arrivata anche Maiocca, avremo sicuramente qualcuno di Tutto Mercato Web, vi farò sapere chi e continuiamo a parlare anche di mercato. Poi 12.05, Mirko Nicolino, altri approfondimenti anche in vista dell'Europa League più tardi e poi Alain Valnegri, vi aspetto.